Possiamo dunque dare il via alla lettura delle prime pagine, scusate, dei quotidiani di oggi. I temi quali sono? Come sempre in questi giorni si oscilla fra la politica interna e quello che succede in Medio Oriente, che è un tema piuttosto vasto, perché poi le ripercussioni, come abbiamo visto e come vedremo, insomma, sono davvero molto molto estese. Per quanto riguarda la politica interna, la giornata di oggi è improntata sulla manovra economica, ovviamente, ma anche, almeno per quanto riguarda alcune testate, sulle ipotesi di riforma costituzionale fatte balenare dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, anche se a dire il vero, più che una vera e propria ipotesi di riforma, sembrerebbe essere più uno spauracchio da esibire, peraltro, più agli alleati che agli avversari, ancora piuttosto evanescenti. Peraltro, su questo tema c'è sempre, aleggia sempre l'ombra di Renzi, che sulle riforme istituzionali è andato a cadere, insomma, e ce lo si ricorda abbastanza bene, più o meno da tutte le parti. E qua e là poi altre questioni interessanti che emergono ogni tanto sulle prime pagine, ma che poi diciamo dovremmo andarci a trovare in realtà più che altro all'interno. Allora, detto questo, iniziamo con il quotidiano più diffuso, il Corriere della Sera, che apre sul Medio Oriente il video di tre donne ostaggi di Hamas, che è stato diffuso da Hamas stesso. Hamas mostra in video tre ostaggi, scrive Lorenzo Cremonesi. È tempo di guerra, dice Netanyahu. Morta Shani, rapita al rave. Era la ragazza di cui era stato filmato il rapimento, quella che era stata denudata e percossa, per capirci. E ancora, sempre diciamo dal terreno, in un blitz è stata liberata una soldatessa israeliana. Il blitz libera la soldata Ori, a 19 anni, ed è tornata a casa. Così il Corriere, che poi ancora la questione dedica due commenti. Aldo Cazzullo scrive: equivoci realtà, il terrore, i diritti e la pace. Cazzullo, diciamo, invita moderatamente al dialogo, ecco, mettiamola così. In particolare cita, diciamo, quello che accade in le critiche che sono, secondo lui, diciamo, centrate, che arrivano da diversi istituti universitari italiani e anglosassoni. E poi Maurizio Ferrera, che invece torna su temi più consuetamente diplomatici: scelte strategiche, che cosa può fare l'Europa. Questo diciamo l'ambito Medio Oriente. Poi subito dopo, a centro pagina, abbiamo l'ambito politica interna, intesa su affitti e pensioni. Il testo arriva in Senato, nessun emendamento. Beh, diciamo, si è deciso tutto prima. Tutte le regole, critiche le opposizioni. Riforme, premierato e norma antiribaltone, si parla, insomma, perché qua, prima che si possa immaginare una bozza di discussione, non una discussione, ancora ce ne vuole. Novità attese da anni, tuona Salvini, che deve far dimenticare la Fornero, deve far dimenticare anche il ponte sullo stretto, che insomma sta lì nel libro dei sogni in realtà. e qualcosa si deve pur inventare. Si fa intervistare dal Corriere della Sera dicendo che ovviamente è soddisfattissimo per quello che è successo, l'obiettivo è quota 41 e una forte pace fiscale. Insomma, c'è ancora parecchio da lavorare. Cronache, agli arresti, la moglie e la suocera del deputato Abubakar Soumahoro per quanto riguarda un'inchiesta per le frodi sui fondi destinati ai migranti. La vicenda è quella della COP Caribou di Latina. E poi basta, insomma c'è un po' di calcio quella, ma nient'altro di da segnalare. Così il Corriere. Repubblica invece, anche Repubblica ha la stessa foto delle donne ostaggio che sono state riprese in un video di Hamas, ma il titolo principale è per la politica interna. Riforma istituzionale, le mani sulla Repubblica. Il governo approverà venerdì la modifica costituzionale, elezione diretta del Premier e meno poteri al capo dello Stato. Via i senatori a vita, spunta la norma antiribaltone. Io ci sto, dice Renzi, no dal resto delle opposizioni, si va verso l'Ungheria. La manovra sui prodotti destinati alla prima infanzia e gli assorbenti, l'IVA sale al 10%. E due i commenti qua, quello di Carlo Galli che definisce tutta la vicenda un salto nel buio, la vicenda relativa alle riforme costituzionali ovviamente, mentre Michela Marzano parla del inganno della Meloni per quanto riguarda l'IVA su assorbenti e prodotti di prima infanzia salita al 10%, ricordando quello che successe in Scozia quando entrò in vigore la norma che rendeva gratuita la distribuzione dei prodotti igienici femminili nelle strutture pubbliche e promossa dalla laburista Monica Lennon. Così la politica interna, poi dicevamo il conflitto in Medio Oriente, si combatte nelle strade di Gaza City, la sfida degli ostaggi fra Hamas e Israele, c'è una foto, appunto questa foto del video delle tre donne e poi accanto la foto della soldatessa sì, liberata da un blitz dell'esercito israeliano. Le parole d'odio nella carta jihadista, il commento di Andrea Romano. E poi anche qua lo scandalo su Mauro, truffe ai migranti, arrestate moglie e suocera. E da San Francisco arriva l'ora dei taxi robot. Abbiamo già sentita più volte in passato, chissà, forse ci si sta avvicinando, ecco, ma non è proprio una notizia freschissima. E poi mi pare basta da segnalare Corrado Augias che parla del film con Favino che è in uscita mi pare proprio oggi e come dire compara Favino con Sordi ed è una lettura abbastanza interessante. Da Sordi a Favino la guerra dei cinema e guerra dei piccoli eroi, scrive Augias, poi lungo come sempre articolo invece all'interno nella sezione dedicata alla cultura. Il Manifesto, apertura sulla Meloni, il premier Frankenstein di Meloni e compagnia, venerdì in Consiglio dei Ministri l'elezione diretta del capo del governo, no delle opposizioni. Su questo scrive Massimo Villone quella gara perdente con l'autonomia. Tanto tuo no, che forse, fra parentesi, pioverà. Si annuncia il premierato, Meloni celebra l'arrivo della Terza Repubblica, si conferma che le riforme sono l'arma di distrazione di massa di una maggioranza clamorosamente incapace di realizzare le promesse elettorali. Ma le riforme portano sempre malissimo, le riforme istituzionali. Credo che qualcuno glielo dica pure alla Meloni, però bisogna vedere se lo starà a sentire. La fotonotizia invece è per Gaza, attacco chirurgico, l'ospedale Al-Quds trema, lo Shifa intimato a evacuare, l'oncologico turco già bombardato, medici, civili, ostaggi, a Gaza tutto è un obiettivo, Netanyahu riparla al paese, nessun cessato il fuoco e dopo 8.300 morti la Corte Penale Internazionale indaga anche su Tel Aviv. Nessuna tregua, il premier rilancia il grido di guerra, scrive Michele Giorgio, mentre Chiara Crociati parla dello sgombero forzato e invisibile dei villaggi palestinesi. Poi si ritorna alla questione riforme istituzionali con Andrea Colombo, che però politica interna, scusate, non riforme istituzionali, con Andrea Colombo che parla della manovra e del testo inemendabile che è arrivato in Parlamento. La COP Caribou, qui siamo agli arresti quelle che vengono definite la moglie e la suocera di Abubakar Soumaoro, avrebbero anche un nome e un cognome, ma evidentemente diciamo è secondario. Il manifesto giustamente non cita questa cosa. COP Caribou, tre misure cautelari. E poi c'è una notizia che a mio parere è enorme, che è stata decisamente sottovalutata e sottodimensionata da tutti, noi per primi. A Detroit, evidentemente questo diciamo contrasta con una certa narrazione, a Detroit nel Michigan, la capitale, o almeno quella che nell'immaginario è la capitale dell'industria automobilistica statunitense, le big three dell'auto cedono e firmano, quindi General Motors, Ford e Stellantis. I lavoratori e le lavoratrici, dopo una battaglia molto molto dura che andrebbe, come dire, studiata e forse raccontata un po' meglio di come è stato fatto, il manifesto lo ha fatto tramite i suoi inviati, insomma altrove poco, davvero poco. Dopo comunque una lunga lotta, una lunga querela, si è arrivati a aumenti salariali insomma molto molto pesanti, non quelli richiesti che erano intorno al 40%, ma siamo al 29%, ecco. Cifre che nelle tensioni sindacali di casa nostra non si vedono. Così il manifesto. Avvenire, guerra sugli ostaggi, la foto è di una serie di letti e culle vuote a Gerusalemme, un'installazione che è stata realizzata dai parenti degli ostaggi detenuti a Gaza, racconta Avvenire. In un video diffuso da Hamas, tre israeliane rapite attaccano Netanyahu, liberata una soldatessa. La striscia tagliata in due dall'esercito, 117.000 rifugiati negli ospedali del nord, dice l'ONU, il governo iraniano prende contatti con la Santa Sede, che ribadisce due popoli, due stati. E poi Andrea Lavazza, a proposito del video delle tre donne esposto da Hamas, scrive: mostrare i prigionieri, la crudele strategia tra psicologia e propaganda. E ancora abbiamo il primo sì al super premier, ok alla manovra con cedolare secca al 26% e quota 103 per le pensioni, anche se in realtà è per la a partire dalla seconda casa, quindi c'è una bella differenza. Intesa nella maggioranza sull'elezione diretta venerdì in Consiglio dei Ministri. A proposito di vertenze operaie, questa pure diciamo non è la non è quella delle Big Three, ma è un'altra questione che è andata alla fine a buon fine, eppure qui insomma andrebbe forse raccontata meglio. Whirlpool a Napoli, ritorno in fabbrica dopo una vertenza durata 4 anni, dall'anno prossimo ricomincia la produzione. E ancora abbiamo l'inserto della cultura con Agorà, con in particolare Antoine Ariakovsky, che scrive sull'Ucraina, vince l'amnesia della storia. E poi mi pare anche basta per quanto riguarda il quotidiano scusate della CEI. Il Messaggero, qui si parte sulla manovra accordo blindato, vertice a Palazzo Chigi, a proposito diciamo di democrazia, ruolo del Parlamento, bazzecole che forse dovrebbero anche interessare. Vertice a Palazzo Chigi, Meloni agli alleati, nessun emendamento. Beh, l'hanno fatto prima. E il testo va in aula, gli affitti brevi, tassa al 26% dalla seconda casa, Pannolini imposta al 10%, i medici verso lo sciopero. E poi il DDL costituzionale venerdì in Consiglio dei Ministri, sulle riforme intesa sul premier eletto, in caso di crisi niente governi tecnici. Il Messaggero, diciamo che sono gente di mondo... sanno benissimo che si tratta di questioni in cui si cammina sui cocci, per cui la lettura è proprio molto molto fredda e priva di quell'afflato che invece si trova altrove nei confronti del governo. Poi anche qui abbiamo l'arresto della moglie e della suocera di Soumahoro. E forse dentro ci saranno il nome, chi lo sa, e i fondi per i migranti spesi in gioielli, mentre il parlamentare dichiara io totalmente estraneo. Quindi abbiamo Hamas, il ricatto con le donne rapite, liberati i jihadisti, dicono loro, certo. Difficile insomma interpretare tutto questo come un sincero afflato, quello delle tre donne costrette alla telecamera. Poi abbiamo una questione che arriva dal Kazakistan, una giovanissima italiana, seppur di origine kazaka, che si trova da tempo agli arresti nel paese di origine dei genitori. È un caso in Kazakistan. Amina torturata, i suoi carcerieri ora sono indagati. A parlare l'avvocato di Amina, 18enne salentina detenuta in Kazakistan. Così la lettura della prima pagina del Messaggero. Altre prime pagine da segnalare, la Stampa, diciamo, fra i grandi giornali nazionali non ci offre molto di diverso da quanto abbiamo letto finora. E, più il Sole 24 Ore, che ovviamente particolarmente è attento all'indomani dell'accordo sulla manovra, scrive: manovra, accordo sugli affitti brevi, pensioni e tagli medici verso lo sciopero. DDL all'esame, l'esame sarà blindato. Locazioni brevi con codice anti-evasione. Ce ne fosse uno che ricordi che questo leggendario codice per le locazioni brevi in realtà esiste in tutta Italia ed è regionale. Adesso la cosa divertente sarà vedere come far diventare 20 codici regionali un unico codice nazionale. Siamo pur sempre un paese così che va avanti per linea sghemba. E grande interesse del quotidiano di Confindustria sulla fine degli scioperi dell'industria automobilistica statunitense. Auto USA, l'intesa antisciopero vale aumenti fino al 30%, gli ok di General Motors, Ford e Stellantis. insomma, il mondo sindacale nordamericano andrebbe insomma raccontato con attenzione. C'è questa avvertenza che è fino adesso, ma c'è anche tutta l'avvertenza che ha interessato Hollywood e che si è conclusa per quanto riguarda gli sceneggiatori, ma non si è conclusa ancora per niente per quanto riguarda attori e attrici. Insomma, una rilevanza, una virulenza che da queste parti diciamo ci sogniamo, a parte qualche raro e pregevolissimo caso. Che altro? Chiudiamo a questo punto con il diritto, la giustizia e quindi con il dubbio che oggi apre sull'Iran. Ne parleremo più tardi. Nasrin Sotoudeh picchiata e arrestata dal regime iraniano. Aveva osato definire omicidio di Stato la morte di Armita Garavan, la sedicenne uccisa a forza di botte dalla polizia morale. Il Consiglio Nazionale Forense la liberino immediatamente. È donna ed è avvocata, per questo hanno paura di Nasrin. Evidentemente, insomma, il Consiglio Nazionale Forense italiano, con tutto quello che gli si potrà dire, per carità, diciamo, ha un occhio abbastanza più largo di tante altre realtà. E poi abbiamo Michele Ainis che parla di riforme, premier più forte e capo dello Stato con meno potere, ma sulla riforma niente isterismi, una serie di notizie e poi di questioni in merito a Gaza e dintorni, da Alessandro Fioroni che parla di Hamas che adesso si gioca l'arma dei prigionieri, Davide Varì che racconta quelle piazze pro-Palestina che rimuovono l'esistenza di Hamas, Hanin Majadli che scrive: cara Israele, il dissenso, anche il più terribile, non va punito, e infine Daniele Zaccaria che dichiara la propria diciamo estraneità, insomma il proprio non concordare né con i boicottaggi né con chi insulta chi boicotta. Allora, 8:55 minuti primi, con la prima pagina del Dubbio abbiamo concluso anche la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo come sempre a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi.
They say into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. Then with disillusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow, I see you now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, You miss the love you lost long ago. And when nobody's nigh, you cry.
Sophisticated Lady, ovviamente 9 in punto all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dopo le prime pagine, un'occhiata adesso a quello che si dice all'interno dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera, che a differenza di quanto accade altrove apre sulla manovra economica, ma altri preferiscono aprire su Gaza, insomma, più o meno diciamo 50 e 50, ecco, mettiamola così. Allora, Meloni chiude l'accordo, via alla manovra in Senato, maggioranza compatta, i ritocchi su pensione e cedolare secca, stop agli emendamenti, Palazzo Chigi, ma ascoltiamo il Parlamento. Certo, è difficile ascoltare il Parlamento se non se il provvedimento è inemendabile. E il Corriere, che pure insomma non si è distinto per particolare veemenza contro il governo, non sembra aver diciamo essere particolarmente favorevole a questa manovra. In retroscena del Corriere, i biglietti della Premier sul tavolo e la bacchettata per le sbavature. Il governo non è uscito bene. Da Tajani dubbi anche sul metodo, le replica con gli appunti. A proposito di gente che non ne è uscita bene, sicuramente non è uscito bene il povero Salvini, che ha dovuto ingoiare tutta una serie di rospi. È lungamente intervistato, a pagina 3 dice: avrei voluto la pace edilizia e una maggiore pace fiscale, che evidentemente non sono arrivati. Entro la legislatura arriveremo a tutti gli obiettivi. Quando si inizia a dire che a fine legislatura arriva tutto, non andiamo perfettamente. Fiducioso sul rating che sta per arrivare, cioè le agenzie internazionali stanno per elaborare il loro voto nei confronti dell'Italia, ed è sempre una questione molto molto pesante il voto sul debito pubblico. Poi a pagina 5 ci sono le misure, che appunto non è che sia successo niente di che. Confermato lo sconto fiscale nella busta paga del 2024 per i redditi bassi, e ci saranno tre sole aliquote IRPEF, qualche soldo del super bonus viene ripreso dallo Stato attraverso le cessioni e il catasto, ci sono appunto gli affitti brevi, l'aumento della cedolare partirà dal secondo appartamento e non più dal primo, e poi insomma davvero poco o null'altro. Tant'è che leggiamo a pagina 6, sulle pensioni i medici stanno andando verso lo sciopero contro i tagli. Il governo prende tempo, rivisti al ribasso i rendimenti, la rabbia dei sindacati. Sarà la ministra del lavoro Calderone a esaminare le possibili soluzioni alla revisione dei rendimenti, potrebbe seguire un esodo dei lavoratori della sanità, ma insomma poca ciccia, ecco, per usare termini tecnici. Dopo di questo c'è l'altra grande questione dell'oggi, e non solo dell'oggi, ovviamente quello che succede a Gaza, l'offensiva nella striscia. Si parte con la situazione sul campo: blitz liberata una soldata, Netanyahu niente tregua, Hamas diffonde un filmato di tre donne prigioniere, i tank nei quartieri di Gaza City. E il capo del Mossad in Qatar per negoziare sui prigionieri, il livello di distruzione senza precedenti, dichiara l'ONU. E poi il punto militare sulla liberazione della soldatessa, il colpo a sorpresa di eserciti e servizi con l'aiuto dei droni, l'incursione avanza lungo i tre cerchi. Poi abbiamo facciamo un po' tutta la cronaca adesso, poi dopo magari saltiamo un po', insomma queste sono le questioni che troveremo dappertutto. Il video delle donne ostaggio di Hamas, l'appello di Daniel, Elena, Rimon, il video e il ricatto sugli ostaggi, le donne usate da Hamas per fare pressioni, dicono è orribile, dovete liberarci subito. Ci si è spezzato il cuore, dicono i familiari delle tre rapite, restano più di 240 i sequestrati in mano ai terroristi. Nella stessa pagina si parla degli assalti in Dagestan all'aeroporto di Makhachkala, dove una folla è irrotta nella pista di atterraggio per assaltare un aereo proveniente da Israele. Assalti in Dagestan, Putin incolpa l'Ovest, il caos medio orientale voluto dall'America, lo zar contro i raid non condanna gli islamisti. È una questione questa che ha fatto molto innervosire Putin. E una settimana fa, vi ricordate, abbiamo raccontato un po' le varie tensioni che si sviluppano, che si sono sviluppate e si stanno sviluppando alla periferia della Federazione Russa. La settimana scorsa abbiamo parlato soprattutto di quello che accade nell'estremo oriente della Federazione, e oggi, questi giorni, è la volta del Caucaso. la colpa per Putin di agenti ucraini che hanno fomentato, avrebbero fomentato questa rivolta. Diciamo appare un po' così la spiegazione. Del resto appare un po' così anche la spiegazione di segno opposto che vedrebbe in questo assalto all'aeroporto, in questa vera e propria caccia all'ebreo, insomma, perché di questo si trattava, diciamo, un'operazione voluta addirittura dallo stesso Putin per ingraziarsi in qualche modo una certa parte di opinione pubblica. È abbastanza irrealistica questa, come anche quell'altra lettura. Quel che è certo è che il Dagestan, così come il Caucaso, in realtà è da un anno che è in fibrillazione e ci sono state proteste molto molto forti contro la guerra soprattutto, ma non solo, perché diciamo, il grande sforzo di vite umane, il grande sacrificio di sangue lo hanno fatto principalmente, non esclusivamente, ma principalmente, diciamo, le popolazioni periferiche della Federazione Russa. E quindi, come dire, come ci spiegherà al termine della rassegna stampa Giovanni Savino, niente di più probabile che in una situazione molto tesa di per sé basti poco per lasciare spazio a esplosioni incontrollate di rabbia che poi possono avere mille e una destinazioni. Quel che è certo è che a Putin non è mai piaciuto, giustamente, dal suo punto di vista, che in parti del suo territorio la folla abbia la meglio sulle istituzioni, anche se solo per una nottata. Poi, nella pagina successiva alla morte di Shani Luk, rapita e oltraggiata sull'auto di Hamas, il DNA conferma la morte di Shani, trovato un osso del cranio, senza non può essere viva la madre in Germania. Ora sappiamo che non tornerà. E infine, diciamo, in questo, come dire, e questo dà anche un senso a una certa lettura che dà il Corriere, evidentemente non solo il Corriere. Da un lato un ritratto decisamente poco positivo, e ci mancherebbe, per fortuna, di Ben Gvir, quello che Davide Frattini definisce il ministro agitatore che distribuisce le armi e irrita gli Stati Uniti. Fucili e mitragliette alle squadre di cittadini, gli USA avvertono, vanno date solo a militari e polizia. Ben Gvir guida la sicurezza nazionale ed è il leader dei coloni. Nella pagina successiva, lussi e patrimoni miliardari della cupola che guida Hamas, i leader all'estero governano il flusso degli aiuti arabi, le rivelazioni su corruzione e contrabbando a Gaza dalle dichiarazioni del figlio di uno dei fondatori. Quindi, insomma, la posizione del Corriere sembra essere quella di superare gli opposti estremismi. E non c'è molto altro per quanto riguarda l'edizione nazionale del Corriere della Sera. E allora, a questo punto, noi possiamo lasciare il quotidiano milanese e trasferirci sulle colonne di Repubblica. Anche Repubblica, come il Corriere, apre sulla politica interna, ma non sulla manovra, che insomma è addirittura ad arrivo, anzi è arrivata ormai, diciamola, c'è bisogno soltanto di un passaggio formale. Repubblica invece insiste sulla questione delle riforme istituzionali, che per ora sono solo una minaccia, ma insomma, Repubblica pare decisamente preoccupata. Premierato alla Meloni, norma antiribaltone, addio ai senatori a vita. La maggioranza blinda l'intesa sulla riforma che venerdì approda in Consiglio dei Ministri. Se cade il presidente eletto direttamente, il successore sarà scelto nella stessa coalizione. Il no delle opposizioni. Beh, detta così, diciamo che ci sono tutta una serie di pregiudiziali di costituzionalità, una più grossa dell'altra. Ecco. Concetto vecchio, scrive così: il presidente della Repubblica si trasforma in notaio, il silenzio del Colle. E poi, però, diciamo, a dare un parere tecnico, c'è l'ex presidente della Consulta Giancarlo Coraggio, alla presidenza della Corte Costituzionale fino all'anno scorso, che dice un attacco all'autorevolezza e alle prerogative del cuore dello Stato, ma soprattutto si crea uno squilibrio fra poteri e il Parlamento viene vincolato alle scelte elettorali, che è proprio quello a cui vogliono verso cui mirano, il mandato imperativo, che è proprio la negazione di qualsiasi forma di democrazia. Così pagina 3, poi Filippo Ceccarelli invece, che è sempre più burlone, ironico, parla del cantiere senza fine della Terza Repubblica, che poi non nasce mai, pure la seconda, diciamo, qualche dubbio ce l'avremmo, le idee riformatrici sembrano sempre più esercizi di fantapolitiche, e le possibilità che si possano realizzare sono più o meno le stesse che il ponte sullo stretto di essere finito. Poi abbiamo la manovra, l'IVA sui pannolini al 10%, questo è un po' quello che viene rimproverato un po' da tutti, Forza Italia piegata sugli affitti, ma insomma no, sono arrivati alla prima casa, c'è stato una mediazione. Poi, diciamo, bisognerà pure capire qua tutte le modalità di applicazione di tutti questi e di tutte queste norme, che sono sempre molto molto problematiche. E poi abbiamo Gaza, anche qui più o meno quello che abbiamo letto prima, la rabbia delle tre rapite nel video diffuso da Hamas, l'esercito libera una soldata, la morte di Shani portata via come un trofeo, e ancora le notizie sul campo. La base dell'esercito nelle retrovie, mentre negli ospedali di Gaza rifugio obbligato contro le bombe, sfollati in corsia. E poi che cos'altro segnalare? Un'inchiesta di Stefano Cappellini, un viaggio nel cospirazionismo in Italia, arrivata alla terza puntata, Fratelli di Bannon, scrive Cappellini, la trama complottista che lega Grillo e Meloni, come le espressioni sostituzione etnica e grande reset sono transitate in Italia passando per i meetup dei 5 Stelle e la propaganda di Fratelli d'Italia. Qualcuno se n'era già accorto all'epoca, però insomma fa piacere che questo passaggio completo, totale, immediato fra la propaganda di estrema destra statunitense e tutta una serie di realtà politiche italiane sia ormai diventato di dominio pubblico. E poi vabbè, l'immancabile reportage sui robotaxi a San Francisco, qualche incidente ma l'esperimento funziona, e direi poi basta per quanto concerne le questioni nazionali. Ci sono chiaramente quelle romane, ma le vedremo più tardi. Con questo chiudiamo la lettura di Repubblica e andiamo adesso a dare un'occhiata al manifesto, che è il primo fra i quotidiani che abbiamo sotto mano che apre su Gaza, attacco chirurgico, scrive ironicamente il Manifesto, il grido di Netanyahu, mai nessuna tregua, Hamas e la barbarie, guerra di civiltà e per l'Arbor, il premier parla ancora al paese, tremano gli ospedali, Al-Quds già nel mirino, lo Shifa minacciato. Questa la sintesi della situazione che fa Michele Giorgio da Gerusalemme. Violenti combattimenti tra i militari e gli islamisti, gli ultimi dati dal 7 ottobre, morti 8.306 palestinesi. Sempre Michele Giorgio parla di un documento del Ministero dell'Intelligence israeliano per il dopo Hamas, lo spettro di un'altra Nakba, la rivista più 972, Local Call svela il piano per trasferire 2,2 milioni di Gazawi nel Sinai. Poi sempre su questi temi, lo sgombero invisibile, 13 villaggi palestinesi svuotati dai coloni, qui a scrivere invece è Chiara Cruciati. C'è il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Hamad Khan, che annuncia indagini su entrambi i fronti. Il mio obiettivo è ottenere giustizia per le vittime che si trovino in Israele o in Palestina. Dal Libano 30.000 sfollati e fuga degli stranieri, attesa per il discorso di Nasrallah venerdì. Il Libano è nel cuore della tempesta, scrive Pasquale Porcello. E poi il pogrom in Dagestan, Mosca accusa Kiev, dopo la caccia all'ebreo in aeroporto 60 arresti e 20 feriti. Nella regione russa il secondo episodio di grave violenza antisemita in appena 48 ore, la risposta del governo di Zelensky, Putin vuole solo scaricare la responsabilità su di noi. E poi Luca Celada parla del di come il conflitto spacca gli USA da Harvard fino a Hollywood. E infine le altre questioni, anche qui la manovra, anche qui ovviamente molte critiche. Meloni blinda la manovra, gli alleati ingoiano il rospo. Intanto ieri incontro di studenti medi e universitari con Valditara e Bernini, studenti delusi dai ministri, il 17 novembre mobilitazione, la legge di bilancio elude le richieste su alloggi, diritto allo studio e bonus psicologo. Tutto questo mentre la destra partorisce il mostro giuridico del premier all'italiana, scrive Andrea Carugati, venerdì via libera in Consiglio dei Ministri, esulta Meloni e soci, no delle opposizioni e la tomba della democrazia parlamentare. Quindi abbiamo Giansandro Merli che parla degli arresti domiciliari per Marie-Thérèse Mukhamitzindo, Liliane Mourekatete, c'è anche un terzo imputato, Michel Rukundo, inchiesta Caribù, tre misure cautelari ai domiciliari, la moglie e la suocera del deputato Soumahoro, non indagato, disposto sequestro per 2 milioni. L'accusa è uso privato di fondi, secondo l'accusa, dell'uso privato dei fondi ha deteriorato le condizioni nei centri per migranti. Nella stessa pagina, da Torino, 6 obblighi di firme per militanti di Askatasuna, ci vogliono sgomberare il provvedimento dopo che la Cassazione ha riconosciuto il reato associativo. Da New York, Marina Catucci racconta l'esito finale e positivo, grandemente positivo, dello sciopero di lavoratori e lavoratrici dell'industria automobilistica Stelle e Strisce. Detroit, le Big Three dell'auto cedono allo sciopero dello United Auto Workers. Dopo 6 settimane di lotta, firmato l'accordo con il sindacato dei lavoratori del settore. Dopo Stellantis e Ford, anche General Motors sigla l'intesa. Biden incassa la vittoria. e ancora dalla Colombia, la sinistra a KO alle regionali, da Bogotà a Medellin le città lasciano Gustavo Petro dopo un solo anno. La svolta del nuovo presidente e del suo patto storico sembra esaurita. E mi pare tutto. L'ultima segnalazione per Napoli e la stazione zoologica Anton Dorn del capoluogo campano. Napoli e l'eredità di Dorn è il titolo del pezzo a firma di Adriana Pollice. Dopo le dimissioni del presidente Chris Bowler, subentra il vice Silvio Greca. Abbiamo 7 nuove stazioni zoologiche in Italia. Era il sogno del naturalista tedesco per studiare il Mediterraneo.
Bianco e nero, scegliendo di essere bella perché si pensi sempre. Allora un mito pesa veramente come pesano i seni che a lei hanno portato, rubandoli al tuo cervello. Forse troppi problemi e Marilyn ti aspetta, cercando il tuo bisogno di evasione e la tua fretta. E Marilyn che riesce a entusiasmare in qualche vecchio film anche le nuove leve, che unisce con il gusto dell'antico due miti giovanili. Tuo padre che con una cosa vecchia già riprova l'alienazione nuova, e Marilyn ti aspetta, cercando di tenervi dentro un film ma senza farvi fretta. E dentro un film ci siamo, e quello stampo hollywoodiano ci insegue rincorrendoci in famiglia, ci insegue sopra macchine, cambiali e Kawasaki, e quando andiamo a letto con tua figlia. E Marilyn si vende in bianco e nero, eppure il suo sorriso senz'altro è il più sincero, senz'altro più simpatico il suo viso del resto e del mercato. Far sì che quella merce sia noi la più vicina e ci sembri genuina, ma Marilyn ti bacia e ci stupisce sempre la sua audacia. E dentro lo spettacolo di questa società di dive poi ne abbiamo costruite, ma se vogliamo in fondo analizzare poi non le abbiamo inventate mica noi. Diciamo che da bravi e attenti spettatori un bel biglietto noi l'abbiamo pagato, e dal pediccio della merce il corpo umano poi abbiamo senza dubbio consacrato. La Marilyn si è uccisa per davvero, per ricordare a tutti, non solo in bianco e nero, che vendersi non è poi naturale, che i miti finiranno tutti male, che la bellezza, un riso, un viso, un seno non servono nemmeno.
I'll run the risk of losing you.
Allora, alle 9:30 in questo momento noi andiamo avanti con la lettura dei quotidiani dalle colonne del manifesto. Passiamo a quelle di Avvenire. Avvenire apre con le novità del sinodo, proseguiamo oltre, anche se ci sono delle questioni interessanti, extra anche religiose, ma insomma non è questa la sede. E dopodiché si procede con l'escalation medio orientale. Noi partiamo con un come sempre molto molto ben curato e documentato articolo di Marta Ottaviani, che parla dell'assalto in Daghestan all'aereo proveniente da Tel Aviv. Siccome poi in tutte le tragedie, purtroppo per fortuna, chi lo sa, c'è sempre un pizzico di farsa, sul aereo non c'erano israeliani o ebrei, cosa che evidentemente per la folla è uguale. Ma scrive Ottaviani, arresti per la caccia all'ebreo sul volo dei bimbi musulmani curati in Israele. E il Cremlino e il patriarca ortodosso di Mosca e Kirill ci hanno provato, secondo l'ormai consueta strategia di ribaltamento della realtà, hanno tentato di far credere che l'assalto in Daghestan da parte di centinaia di persone che urlavano Allahu Akbar all'aereo proveniente da Tel Aviv sia stato fomentato da potenze straniere, in primis Ucraina e i soliti Stati Uniti. L'obiettivo di questa acrobatica teoria sarebbe stato quello di provocare uno spaccamento all'interno della società russa, che la propaganda del Cremlino descrive come cosmopolita e caratterizzata dalla convivenza di etnie e fedi diverse. Immagini idilliaca smentita dalla guerra in Ucraina, dove sono stati mandati a morire soprattutto giovani provenienti dalla periferia di quello che un tempo fu un impero e oggi è un paese con ambizioni neoimperiali che si riverberano su un ordine mondiale sempre più instabile. Purtroppo quanto accaduto all'aeroporto di Makhachkala è la dimostrazione che l'antisemitismo in Russia non se n'è mai andato, nemmeno adesso che di ebrei ce ne sono pochi. Secondo l'ultimo censimento del 2021 sono poco più di 80.000 su una popolazione di oltre 140 milioni di abitanti. Ma il bagaglio culturale non tiene conto delle leggi della statistica, lo sanno bene i media non allineati al Cremlino, che hanno definito l'assalto all'aeroporto per quello che è stato, ossia un tentativo di pogrom, una caccia all'ebreo dove di ebreo per la cronaca non ce n'era nemmeno uno. L'aereo della compagnia russa Pobeda trasportava 6 bambini musulmani che si erano recati in Israele per ricevere adeguate cure contro il cancro, una missione umanitaria che in condizioni normali sarebbe rimasta ignota ai più e che invece per un contrappasso quasi dantesco è balzata agli onori delle cronache grazie a un atto di odio cieco. D'altra parte gli ebrei di Russia non sarebbero così sprovveduti da atterrare in repubbliche come il Daghestan, l'Inguscezia o la Cecenia, per la grande maggioranza musulmane, controllate da gruppi integralisti e dove, parlando di ceceni, il presidente dittatore Kadyrov ha chiesto a tutto il mondo islamico di compattarsi contro Israele. Ma l'assalto all'aeroporto rappresenta anche una grossa fonte di imbarazzo per il presidente Putin, che ha furia di doversi ingraziare i suoi alleati internazionali, Iran e Turchia in primis, e potenti signorotti locali come Kadyrov, ha lasciato che l'antisemitismo continuasse a proliferare nel paese. Il Cremlino in un primo momento ha cercato di minimizzare i fatti, poi però con le immagini che hanno fatto il giro del mondo, Putin è stato costretto a convocare un consiglio di sicurezza emergenza. La versione ufficiale del Ministero degli Esteri è che l'episodio si è concluso con soli 9 feriti tra le forze dell'ordine e 60 arrestati, a fronte di una partecipazione di 150 persone. Peccato che secondo il canale Telegram dell'Eco del Daghestan la situazione sia molto meno sotto controllo. I partecipanti all'assalto dell'aeroporto identificati sarebbero 510, 82 di questi sono nelle liste dei richiamabili per andare a combattere in Ucraina. Oltre all'aeroporto sono stati assaltati decine di negozi che non avevano nessun rapporto con Israele, dai quali è stato portato via soprattutto oro. Gli Stati Uniti e il presidente ucraino Zelensky hanno condannato con fermezza l'attacco antisemita. Il presidente Putin, che pochi giorni fa ha ospitato i vertici di Hamas, può solo dare la colpa agli altri. In caso contrario si tirerebbe contro troppa gente che gli serve in vista delle elezioni di marzo e che evidentemente controlla solo fino a un certo punto. Perché poi c'è anche, diciamo, quest'altra grossa questione: a marzo ci sono le elezioni in Russia, è vero che sono un plebiscito, ma anche i plebisciti vanno preparati, ci sono plebisciti che vengono meglio e altri che vengono peggio. Se la situazione è fuori controllo, se ci sono violenze, se va poca gente a votare, insomma è difficile giocarsela come un successo. Comunque, dopo il Daghestan, poi ci torneremo dopo sulla Russia, si passa alla guerra a Gaza, terza fase di guerra morsa su Gaza, l'esercito avanza, dice Netanyahu, una soldatessa liberata in un blitz con gli agenti dei servizi, negli ospedali del nord ci sono 117.000 rifugiati, avverte l'ONU, dopo i saccheggi dei magazzini pieni di sacchi di farina preoccupa l'ordine pubblico. E poi c'è un'interessante intervista sulla ideologia di Hamas, anzi più che sull'ideologia, sulla pedagogia, molto molto interessante e molto molto terrificante. Sempre su queste questioni, visto che poi comunque la politica, così come la guerra, ha le sue regole, si registra una telefonata fra l'Iran e la Santa Sede che si è verificata ieri e che è stata richiesta dal ministro degli esteri della Repubblica Islamica al Vaticano. Due popoli, due stati, dice l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, che è il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, insomma, il plenipotenziario della diplomazia, e ovviamente insomma vengono segnalate le parole di invito alla pace di domenica. Altra intervista molto interessante, che purtroppo non possiamo leggere tutta perché è davvero molto lunga, è quella che Daniele Zappalà fa al politologo francese Olivier Roy, che in particolare interviene sulle relazioni fra Teheran e Hamas definendole solo opportunismo. C'è una relazione opportunista fra il regime degli Ayatollah e Hamas, ma si tratta, secondo Roy, di due situazioni molto diverse. Rispetto al pericolo, poi, qui andiamo verso la conclusione, che si possa temere una nuova stagione jihadista in Europa, secondo Roy, rispetto al periodo 2015-2016 c'è ormai una migliore cooperazione di polizia e dell'antiterrorismo, ma spesso questa cooperazione serve a poco quando si tratta di prevenire azioni di singoli individui, come nel caso di Bruxelles di qualche settimana fa. L'aspetto più rassicurante è naturalmente il fatto che l'ISIS sia stata sconfitta sul piano militare, ed questo ha avuto pure l'effetto di distruggere l'immagine positiva e utopica, quasi eroica, dell'organizzazione nell'immaginario di tanti futuri potenziali jihadisti. Ma sul piano strettamente politico, secondo Roy, i governi non possono far molto perché dall'altra parte non ci sono interlocutori con cui negoziare. E i terroristi sono i musulmani convertiti, è vero, ma questo non significa che l'Europa possa condurre una politica antiterroristica efficace basandosi su un dialogo nei confronti delle istanze religiose musulmane. Questo dialogo è molto importante in sé, ma non per fermare potenziali jihadisti isolati. Questo il parere di Roy. Poi proseguiamo e ritorniamo alla Russia. Il Avvenire oggi è l'unico, ma insomma anche nei giorni scorsi non ci sono molte altre testate che continuano a seguire la guerra in Ucraina, che prosegue, e come se prosegue. E qui siamo a pagina 13, colpite le difese russe in Crimea, avete fallito l'offensiva, dice Mosca, prosegue nei cieli la battaglia dei droni, anziana di 85 anni, uccisa a Kherson. E poi Avvenire riporta anche la notizia di una maratona che si è tenuta a Kiev, a cui hanno partecipato oltre 2000 persone. E altre notizie che non si trovano altrove: la Nigeria, definito un gigante senza pace, rapito un altro sacerdote, quella dei sequestri è ormai un'industria, racconta l'inviato del giornale nel paese, che è il più grande produttore di greggio del continente, 1.670.000 barili di petrolio estratti ogni giorno, a fronte di una percentuale della popolazione intorno ai 2/3, circa 130 milioni, che vive sotto la soglia di povertà nel paese. Poi la Whirlpool, dicevamo, anche questa una vicenda che è degna di essere ricordata. Ritorno in fabbrica a Napoli per gli operai ex Whirlpool. Dopo una vertenza durata 4 anni, 312 lavoratori hanno firmato il contratto con la NewCo, con la nuova compagnia, NewCo è molto più bella, di T-Tech. Dall'anno prossimo produrranno componenti per i pannelli solari e non più lavatrici. Con questo possiamo chiudere anche la lettura di Avvenire e scusate, andare al Messaggero. Allora, diciamo più o meno arrivati a questo punto, quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Messaggero apre sulla manovra, grande spazio per gli affitti brevi e, diciamo, rispetto alla prima bozza c'è stato un aumento della cedolare secca, che è una delle modalità per pagare tasse sugli affitti brevi, ce ne sono anche altre, per cui è stata aumentata, ma solo a partire dal secondo appartamento che viene messo sul mercato. Ci ricorda il Messaggero, è pur sempre il quotidiano del gruppo Caltagirone, quindi le cifre ce le hanno abbastanza precise, che in Italia ci sono 9 milioni e mezzo di seconde case a disposizione degli italiani, su un totale di 35 milioni di case esistenti. Quelle attualmente affittate a breve termine sono circa il 2% delle case presenti sul territorio nazionale e il 6% delle seconde case. Quindi, insomma, non sarà da qui, temo, che si riuscirà a risolvere l'emergenza case nel paese, che ha delle cause concrete, ha delle specificità concrete e anche delle soluzioni concrete. O non le metti in atto o non le metti in atto, se no si finisce per ciurlare nel manico. E le altre notizie da Gaza le abbiamo lette tutte: le tre donne nel video di Hamas, la ragazza tedesca uccisa, è arrivata la notizia, la conferma ufficiale. Di nuovo, rispetto agli altri quotidiani, c'è la grande attenzione con cui il Messaggero sta seguendo un caso di cronaca che riguarda una 18enne italiana di origine kazaka. Amina Milo Kalelkiji, scusate, questo è il nome completo. Poliziotti indagati, torturata in carcere. La storia è quella di una 18enne pugliese arrestata a luglio in Kazakistan per traffico di stupefacenti. La procura di Astana apre un'inchiesta sugli abusi denunciati dalla giovane. Il biglietto scritto dalla prigione chiede aiuto all'Italia. Stiamo seguendo il caso, dice il ministro Tajani. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda le cronache nazionali del Messaggero, e allora a questo punto andiamo a vedere che cosa dicono le cronache romane. Cominciamo proprio dalle cronache romane del Messaggero. Si parte con gli stadi vecchi, l'Olimpico è allarme costi, il comune si lamenta che Roma e Lazio non pagano per i vigili, il Campidoglio in pressing sulle società, si cerca un accordo per evitare contenziosi. E poi abbiamo lo stadio della Roma, qui addirittura 1 miliardo di indotto, sempre di più, tra poco avremo lo stadio della Roma che risolve il PIL nazionale. Più modestamente a Trigoria, dove come è noto si allena la Roma, si stanno per inaugurare dei giardini intitolati al allenatore del Roma, ex giocatore Nils Liedholm. Le vaccinazioni anti-Covid, boom di prenotazioni, ma a Roma trovare un appuntamento ora è impossibile, le prime disponibilità a Cassino e Formia, e la consueta ormai una rubrica dedicata al tram, al progetto di tram su Via Nazionale. Oggi abbiamo il presidente di Bici Roma, addirittura abbiamo schierato pure Bici Roma, Fausto Bonafaccia, che si schiera contro la termini Vaticano Aurelio. I binari sono scivolosi e diventano una trappola per chi usa mezzi a due ruote, infatti non debbono circolare sui binari. Vabbè, ogni giorno ne abbiamo uno diverso, è diventato appassionante, insomma, il giorno in cui il Messaggero smetterà mi sentirò un po' orfano. E poi abbiamo la, anche qui consueta purtroppo, pagina dedicata alle morti sul lavoro, un morto e 3 feriti sul grande raccordo anulare, operai investiti mentre si trovavano al lavoro su una galleria al chilometro 7 del grande raccordo anulare. Con questo abbiamo finito la cronaca romana del Messaggero, cronaca romana di Repubblica, che invece è dedicata ai mercati, al caso dei parcheggi dei mercati rionali, dove giacciono migliaia di posti auto inutilizzati, chiusi per cantieri infiniti o mai aperti. E poi, diciamo, non ci offre molto molto altro. E cronaca di Roma invece del Corriere della Sera, dedicata a un grande classico, gli ascensori che non funzionano nelle stazioni della metro, in particolare oggi sotto l'occhio dei cronisti c'è la stazione Termini, e grande tristezza per la chiusura del bar Euclide nell'omonima piazza ai Parioli. Con questo direi che è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa di questa mattina. Brevissimo intermezzo musicale, poi abbiamo gli approfondimenti, e poi intorno alle 10 parleremo, come detto, di Vaillant a 60 anni dalla strage del Vaillant, per l'appunto.